sarà obbligatorio dalla Pasqua e allora saremo bravissimi. Iniziamo questa celebrazione eucaristica con il canto Cieli e Terra Nuova.
Cieli e terra nuova, il Signore darà, in cui la giustizia sempre abiterà. Tu sei figlio di Dio ed hai la libertà. Il tuo giudizio finale sarà la carità. Cieli e terra nuova il Signore darà, in cui la giustizia sempre abiterà.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al Cristo che viene, perché Egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Tu, Signore, tu sei nostro Padre. Da sempre ti chiami nostro Redentore, perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema. Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti, davanti a te tremavano i popoli, quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, di cui non si udì parlare da tempi lontani. Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quanti praticano la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si riscuoteva per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci hai messo in balia della nostra iniquità. Ma Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà la forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore.
Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore.
Tu, pastore di Israele, ascolta, assiso sui cherubini rifulgi, risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore. Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato. Fa splendere il tuo volto e salvaci, Signore. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, grazie a voi e pace a Dio Padre nostro e del Signore Gesù Cristo. Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siate stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quella della scienza. La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita fra voi così saldamente che nessun dono di grazia più vi manca, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi confermerà fino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia. 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 Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti, vegliate, perché non sapete quando verrà il momento preciso. È come uno che è partito per un viaggio, dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Vigilate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all'improvviso trovandovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti: vegliate. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo entrati nel cammino di Avvento, un cosiddetto tempo forte. La liturgia in un anno ha quattro tempi: il tempo dell'Avvento, il tempo ordinario, il tempo quaresimale pasquale e il tempo ancora ordinario. È fatto di quattro settimane, caratterizzato soprattutto le prime due dall'attesa di un Signore che ritornerà alla fine dei tempi. E quindi abbiamo sentito dal Vangelo, molto pressante, Gesù disse ai suoi discepoli, e non solo ai discepoli, a quelli che udivano, e oggi questa parola è per noi: state attenti,
ma non perché c'è paura di inciampare o così, state attenti, cioè state svegli, vigilate, per essere sempre pronti, perché altrimenti ci si inganna. Gesù chiede davvero che ciascuno di noi possa vivere nella realtà, che non sfugga nel passato o nel futuro. Ma è questo il tempo che va capito, su cui fare discernimento. Vegliate, perché non vuole farci spavento. Però è bello quando uno è pronto ad ogni momento a ricevere l'ospite più atteso. È bello pensare che l'ospite verrà, anche se non sappiamo con precisione quando si presenterà. È buona cosa non agitarsi, ma essere pronti. E qui fa una similitudine, una piccola parabola. Dice: è come un uomo che è partito per un viaggio. L'abbiamo sentito qualche domenica fa. C'è questo re o questo signore che parte e lascia ciascuno dei talenti. Qui ripercorre un po' questa immagine. È partito per un lungo viaggio, dopo aver lasciato la propria casa, sta parlando di sé, di Gesù, e dato il potere ai servi. Non è un potere, la parola non è proprio tradotta al meglio. Noi quando intendiamo potere di fare le cose, no, dà l'amministrazione, no? Vuole che questi servi, e poi a parte che Gesù aveva già detto: io non sono venuto per essere servito, ma per servire, no? Quindi li promuove, dà questa autorevolezza a questi che sono servi, ma li promuove a collaboratori. E parte per un viaggio e a ciascuno dà un compito. Il compito è quello di non tanto sorvegliare gli altri, ma ognuno sorvegli se stesso facendo la propria parte, secondo le proprie capacità. Paolo direbbe: siamo membra di un corpo e ognuno è diverso dall'altro. Ma questa diversità non può essere il presupposto per le divisioni. Paolo, quando scrive questo, lo scrive soprattutto ai Corinti, una comunità amatissima da Paolo, piena di doni, l'abbiamo sentito anche qui nella prima lettera, avete qualsiasi tipo di dono, ma attenzione, perché i Corinti erano molto partigiani: io sono di Apollo, io sono di Paolo, io sono di Cefa e io sono di Gesù Cristo. No, attenzione, il corpo funziona se tutte le membra fanno la loro parte specifica, ma sono in armonia fra di loro, si interscambiano. Quindi noi siamo persone, individui, ma siamo anche un corpo, una collettività. Guai se dimentichiamo questa dimensione. E ha dato al portiere il compito di vigilare. Ci sono alcuni che hanno il compito di essere sentinelle, di vegliare ancora più degli altri, perché quando lo sposo o il padrone, Gesù usa molte immagini per ribadire questa dimensione della vigilanza, tornerà, li troverà pronti ad accoglierlo. Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà. E qui c'è una curiosità, perché Gesù divide la giornata non secondo i criteri semitici, ma secondo i criteri greco-romani, cioè la giornata era divisa in quattro tempi: la sera, mezzanotte, il canto del gallo o al mattino. Questo per dire che non sta parlando solamente a un gruppetto ristretto di giudei, ma sta parlando per tutti. Per tutti, quindi al di là delle proprie tradizioni giudaiche o greco-romane, no? Perché non giunga all'improvviso e vi trovi addormentati. Sappiamo benissimo, poi lo vedremo in Quaresima, a Pasqua, soprattutto verso la Pasqua, che nell'ultima cena, dopo aver cenato, vanno sul monte e Gesù comincia a entrare nella sua agonia e chiede ai propri discepoli, in particolar modo ai dodici, di vegliare, di sostenerlo con la preghiera. E questi si addormentano. Questo non significa che appunto Gesù non si è arrabbiato, però dice, non siete riusciti a vegliare un'ora con me, coraggio. E il Vangelo poi, scritto anni dopo la risurrezione, tiene conto di questo, perché non entriamo anche noi in questo atteggiamento di sonno, che non significa che non dobbiamo andare a dormire alla sera, il corpo ha bisogno del riposo. Ma cos'è questo sonno? L'intorpidimento delle cose che non valgono, l'intorpidimento del proprio egoismo, delle cose che sopravvalutiamo. Certo che le cose ci servono, il denaro, la macchina, la casa, a parte che dovrebbero essere di tutti, e anche questo dovremmo batterci per la giustizia. Leggeremo anche i profeti e anche il Vangelo insisterà moltissimo su questa dimensione, no? Fate la giustizia. Isaia addirittura rimprovererà coloro che vanno a portare la loro offerta senza essersi riconciliati o senza aver operato la giustizia. Dice cose terribili. Chi vi ha chiesto di portare i vostri olocausti? Il fumo dell'incenso mi dà nausea, mi fa schifo. Non è questo che vi ho chiesto. E Isaia parla e portando le parole di Dio, no? Ma non perché il rito sia una cosa cattiva, ma diventa incongruente rispetto a un desiderio di comunione con Dio, di comunione con gli altri. Il tuo dono non serve se tu tralasci di perdonare e di riconciliarti con il fratello. Attenzione, perché noi a volte siamo molto superficiali anche nella confessione, no? Quando scopriamo delle cose che non vanno, andiamo dal confessore, giustamente, facciamo la revisione di vita e elenchiamo determinate cose, convinti che il Signore ci perdona, punto. Questa è la prima parte, è vera, non è sbagliata questa cosa qui, ma c'è dell'altro. Il sacramento vale, è celebrato correttamente, quando io poi mi riconcilio anche coi fratelli e con me stesso. Altrimenti anche qui diventa una finzione religiosa, non è vissuta nella realtà. Certo che Dio ti perdona, ma questo perdono, poi lo diremo anche nel Padre Nostro, perdona a noi come anche noi perdoniamo gli altri, così come noi li perdoniamo agli altri. Allora domandiamoci. E poi abbiamo le altre due settimane di avvento, nel quale ci prepareremo invece all'evento storico del Gesù che è venuto nella storia, no? Ma sostanzialmente l'avvento è la preparazione ad accogliere un Gesù che è al di là del tempo, ma ha dei tempi rispetto alla nostra vita, e mi spiego. Celebreremo certamente che è venuto nella storia attraverso un fatto che riguarda l'umanità. Dio prende carne, Dio si umanizza in un fatto storico, reale. E poi ci ha promesso che tornerà a dare compimento, e è una tematica non solo della Pasqua o dell'avvenimento futuro, ma del Natale. Noi celebriamo il Dio che viene, e quindi lo stiamo aspettando il secondo ritorno. Ma questo non è sufficiente, perché il Signore è da attendere ogni giorno della vita, perché ogni giorno della vita io posso incontrarlo. Dove? Ma gli evangelisti hanno scritto tante cose, la Chiesa ci indica anche tanti aspetti, no? Lo troviamo dentro di noi prima di tutto, lo troviamo nei sacramenti, lo troviamo nei gesti della preghiera, che non deve essere solo una preghiera di bocca o di testa, ma una preghiera che coinvolge tutto il tuo essere, la tua umanità, la tua biologia, la tua psiche, il tuo spirito, tutto. Quando preghiamo non tralasciamo, anche la liturgia è fatta di gesti visibili, certo, in certi sensi non si riesce molto, c'è il gusto. Ad esempio le chiese orientali, quando consacrano il vino, lo riscaldano leggermente, perché anche l'odorato, possa essere stimolato, no? Perché Gesù non è un'entità evanescente, è carne, si è presentato nelle cose della terra, e quindi le cose della terra servono a significare un percorso, e lo troviamo soprattutto negli altri, nei poveri soprattutto. Non perché gli altri non siano rivelazione di Dio, ma è la povertà, a volte non voluta, a volte una povertà non solo materiale ma psichica, di umanità, che ci mette così un po' ai margini dell'esistenza. Ecco, Gesù è arrivato anche a dare una buona notizia che è veramente per tutti, non solo per i popoli, ma anche per ciascuno. Quindi attenti quando noi discriminiamo o tagliamo fuori qualcuno. Ah, quello non è degno, guarda, quel lì va a fare la comunione e si confessa, ha fatto questo, calma, calma, lascia che il giudizio venga espresso da Dio, perché tu non sai che battaglia sta combattendo quella persona, tu non sai cosa ha passato quella persona e perché si comporta così. Sarà il Signore che vedrà dentro il segreto di quella persona. A noi abbiamo invece il compito di riconoscerlo come fratello e di accoglierlo e di amarlo. Certo, siamo limitati, qualche volta facciamo fatica, qualche volta non ci riusciamo, ma guai se togliamo dal nostro orizzonte questo obiettivo. Siamo fuori dal regno, non stiamo aspettando il Signore che viene, perché anche noi siamo poveri, abbiamo bisogno di Lui. Questa è la povertà nostra, è una anche delle povertà, ecco, insomma, poi c'è chi lo è anche materialmente. Allora l'avvento è un momento privilegiato del nostro cammino, non perché dobbiamo ricordarcene una volta all'anno per 4 settimane e poi fare una bella festa col Gesù di gesso e poi lo mettiamo via e aspettiamo altri tempi, no? Ma ci viene ricordato tutti gli anni perché, come dire, rinfreschiamo la memoria che ogni giorno deve essere Natale, ogni giorno devo incontrarmi con Lui in tutti questi aspetti che abbiamo detto, e non dobbiamo tralasciarne neanche uno. Ah, io lo incontro solo dentro di me. Bene, sì, è vero, ma non è la verità. La verità è che tu lo trovi anche, e lo devi cercare, lo devi saper riconoscere, perché altrimenti dubito, almeno per quanto ci dice il Vangelo, che tu sia capace anche di vederlo dentro la tua esistenza. E allora ci attacchiamo alle cose. Le cose non sono cattive, ma non sono il fine della nostra vita. Una bella macchina, a chi non piacerebbe? Una bella casa. Però non ti salva una bella macchina, non ti salva una bella casa. Quindi se io gioco, un po' come la roulette, no? Gioco tutto su quei numeri lì, poi la pallina va sullo zero, fuori tutti. Stolto, la pallina va dove vuole, e tu hai puntato tutta la tua vita su queste cose qui e le lascerai ad altri, magari che litigheranno perché non riescono a mettersi d'accordo sulla fortuna che tu hai lasciato. È triste essere occasione di litigio per gli altri, per le persone che abbiamo amato, per le persone che ci hanno amato. Questo non significa che allora dobbiamo spendere tutto prima della nostra morte, no? Però amministriamo bene i nostri beni, non solo terreni, quindi soldi, case, che non sono una cosa cattiva, ripeto, ma non sono una cosa che è da trattenere. Perché io quando trattengo, Luca ce lo dirà nel prossimo anno in cui leggeremo, quest'anno leggeremo Marco, ma il prossimo anno leggeremo particolarmente Luca, dice la ricchezza è sempre iniqua. Bisogna intenderlo bene, eh? Cioè, non è che se uno ha il conto perché ha messo via qualche soldo per la salute sia una cosa cattiva, ma se io faccio dipendere la mia vita dai, da quella cosa lì mi rimarrò a quel livello lì, mi dissolverò, non costruirò niente. E nel trattenere delle cose che invece sono di tutte, anzi, ringrazio il Signore di avere la possibilità di amministrare quei beni. Amministrare significa non solo tenere per sé, o addirittura fare come zio Paperone, che aveva il forziere pieno di soldi, era il più ricco di tutta la striscia di Paperopoli su Topolino, però viveva con la tonaca stracciata, ha vissuto da povero, ha vissuto una vita misera. Va bene, quello lì è un fumetto, però a volte che i fumetti ci danno delle... a volte i ragazzi attraverso queste cose qui possono essere educati, i genitori dovrebbero anche loro un pochino fare delle catechesi attraverso anche quello che leggono, che vedono, discuterne insieme. Solo l'amore, e l'amore è sempre qualcosa di disinteressato, che punta al bene dell'altro. Lo vediamo in Gesù, no? Avrebbe potuto fare una vita comoda, una vita che evitava la sofferenza, che evitava i problemi della vita, ma chi gliel'ha fatto fare di andare incontro alla croce? Perché lui, che era il figlio di Dio, avrebbe potuto addirittura con effetti speciali scendere dalla croce, fare cose inimmaginabili? Non sarebbe stato uomo, è coerente, vive la realtà umana fino in fondo, perché tu possa vivere la tua realtà umana fino in fondo. Pace e bene. Ci alziamo in piedi per la professione di fede. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, animati dalla speranza di vedere il giorno del suo glorioso ritorno, invochiamo con fiducia il Signore affinché ci doni la grazia di perseverare nella fede e di operare sempre nella carità. Diciamo insieme: vieni, Signore Gesù.
Vieni,
Signore, sapienza del mondo, infiamma la tua Chiesa con il fuoco dello Spirito e con la tua parola guidala all'esistenza nuova alla quale la chiami. Preghiamo.
Vieni,
Signore, pace dei popoli, visita i cuori dei giovani, fa di loro testimoni di speranza e promotori di unità e di concordia tra le genti. Preghiamo. Vieni, Signore, giudice della storia, aiutaci a purificare la nostra umanità dal doloroso scandalo dell'indifferenza che spesso tocca anche i tuoi servi fedeli. Noi ti preghiamo. Vieni, Signore, luce del mondo, sostieni la nostra comunità in questo tempo di attesa del tuo ritorno. Riempici di carità gioiosa, per essere luce per coloro ai quali la durezza della vita ha spento ogni speranza. Noi ti preghiamo.
O Padre, quanto più intensa è l'attesa, tanto più ricco sarà il tuo dono. Accogli le nostre suppliche per tutta l'umanità e donaci di cooperare con coraggio e generosità alla manifestazione del tuo Figlio nel mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e concedi che il nostro sacrificio spirituale, compiuto nel tempo, sia per noi pegno della redenzione eterna. Per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Al suo primo avvento, nell'umiltà della condizione umana, Egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso, che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo tu sei, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro fratello Franco, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ecco, adesso ci sarà il Padre Nostro, stiamo attenti magari di ricordarci dei cambiamenti. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Anche qui stiamo attenti perché hanno invertito le frasi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo, custodisco per la vita eterna. Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà. Venerdì prossimo è il primo venerdì del mese. Ci sarà l'incontro anticipato per il gruppo di preghiera di Padre Pio e dei devoti del Sacro Cuore. Alle ore 20, Santo Rosario. Alle ore 20:30, Messa. Avete visto che alle spalle c'è l'Immacolata, perché da domani inizia la novena. La comunità dei frati cappuccini vi invita alla novena in preparazione alla solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Le meditazioni saranno proposte la domenica alla messa delle ore 10:30 e nei giorni feriali nelle messe delle 8:30 e 17. Predicherà un nostro confratello, Fra Luca Mantovani, della comunità di Milano, Chiesa Rossa. Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento, che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, o Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi do la benedizione solenne per l'inizio dell'Avvento. Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attendere l'Avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando Egli verrà nella sua gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti in questo luogo di solitudine e di pace vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazie, pregate per noi. Buona serata e buon cammino di Avvento.